Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Matteo. Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti, il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli, infatti, salverà il suo popolo dai suoi peccati». Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: «Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi». Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa, senza che egli la conoscesse, e ella diede alla luce un figlio, ed egli lo chiamò Gesù. Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
Ben ritrovati. Questa sera un po' di par condicio, abbiamo dato spazio a Maria, adesso diamo spazio anche a San Giuseppe. E se impariamo tutti da Maria, madre accogliente, capace di speranza tenace, impariamo tutti, uomini e donne, non è che anche oggi possiamo imparare tutti qualcosa anche da San Giuseppe, tenero padre, custode silenzioso. Partiamo anzitutto da alcuni spunti di lezio, cioè proviamo ad approfondire un po' qualcosa rispetto a che cosa dice il testo. Questa pagina del Vangelo, del primo capitolo del Vangelo di Matteo. È evidente che lo scopo di questa pagina, se Matteo descrive questo, è, si dice, cristologico, cioè al centro è Gesù. La questione che sta a cuore l'Evangelista è che Gesù è il Figlio di Dio e quindi è nato sì da Maria, ma il Padre è nei cieli. Il suo concepimento è tutto speciale. E quindi non è di Giuseppe, ecco, questa è la questione che sta al centro, per cui tutta la vicenda e il travaglio per continuare a confermare questo, non temere Giuseppe, quello che è generato in Maria viene dallo Spirito Santo, tutto avvenne perché si compisse la scrittura, la Vergine concepirà un figlio, gli sarà dato il nome di Emanuele, significa Dio con noi, questo è lo scopo. Ma evidentemente, se questo è l'intento dell'Evangelista, la disponibilità di Maria e di Giuseppe ne sono la concreta storica possibilità. Cioè non è che allora al centro è solo Gesù e va bene, quello che c'è stato accanto, ma questo dono di Dio, unico, particolarissimo, passa attraverso due persone concrete, concretissime, Maria e Giuseppe. Ecco, allora ci fermiamo un po' sulla figura di Giuseppe, che viene subito definito in questa pagina come lo sposo di Maria e come uomo giusto. E qua si apre tutto un conflitto dentro di lui, proprio a partire da queste due cose, che è legato ormai a questa ragazza, Maria, perché sono in quel momento, sapete come funzionava un po' l'iter matrimoniale al tempo di Gesù, insomma, nel popolo ebraico, c'era questo fidanzamento ufficiale, che era già una scelta, noi diremmo definitiva, di vita, ma c'era tutto un periodo in cui non vivevano insieme i due fidanzati, anche se ormai erano promessi in maniera definitiva l'uno all'altra, e solo a un certo punto poi la donna entrava nella casa dell'uomo, allora iniziava un po' la vita insieme. C'era questo tempo di fidanzamento ufficiale e si muove un conflitto dentro Giuseppe, lui che è legato a Maria, quindi già in maniera definitiva, e allo stesso tempo ha una rettitudine, una giustizia, un desiderio di fare le cose bene e di rispettare la legge di Dio. Giustizia nella scrittura è questo, voler obbedire a Dio. Enorme, grandissimo. E questo diventa un conflitto, perché? Perché succede appunto che Maria resta incinta e non è suo quel bambino, e lui lo sa. È legato alla sua sposa, ma è anche uomo giusto, cioè fedele alla legge. Che cosa deve fare a questo punto? Si interroga, che cosa devo fare? Quante volte anche noi non sappiamo che cosa fare, no? Ecco, Giuseppe lo prendiamo in questo momento, in cui si trova in una situazione che non si aspettava e non sa che cosa fare. Due gli sembrano le possibilità. Uno, non credere a Maria. Accusare Maria quindi di adulterio e ripudiarla pubblicamente. Sarebbe stato giusto. Ma è anche legato a questa ragazza. E sente dentro di lui che ci crede che qualcosa è avvenuto di straordinario. Allora la seconda ipotesi che gli viene in mente, riconoscere che all'origine divina, che c'è un'origine divina in quella maternità, e però a questo punto farsi da parte. Sempre perché è giusto. E dice: no, beh, allora se non sono io il padre, comunque devo farmi da parte. Comunque non c'entro. Comunque c'è qualcosa di più grande di me. Ed è il pensiero che trova più spazio dentro di lui e quindi si orienta verso un lasciare Maria, ma appunto di nascosto, non senza farlo pubblicamente. Non voleva accusarla pubblicamente. Qua si vede il suo legame con lei, non vuole che ci rimetta, non vuole che sia messa in una situazione difficile, o forse appunto già crede dentro di sé in maniera molto precisa che si fida di quello che Maria gli sta raccontando. Pensò di ripudiarla in segreto. Giuseppe sta scegliendo questa vicenda, questa seconda strada, perché gli sembra di non avere altre alternative. Quindi non so se riesco a farmi intuire, il fatto di essere giusto sembra che lo inchiodi in questa situazione. Se adultera è da ripudiare pubblicamente, se non lo è io devo farmi da parte, non c'ho alternativa. Ma rimugina la cosa, e questo è buono. Mentre però stava considerando queste cose, sembra proprio che ci stava pensando, ci stava dentro tanto. E questo è bello, questo è importante. Ci pensa tanto e in silenzio. Ci pensa, ci ripensa, chissà quanti pensieri, quante domande, quante ipotesi. Non ne viene fuori da solo, Non sa come venirne fuori da questa situazione. Però ci pensa. Quando l'uomo non sa che cosa fare, ma ci pensa, si interroga sinceramente davanti a Dio su che cosa è giusto fare, su che cosa è bene, su che cosa è volontà di Dio, lì è il momento in cui Dio interviene. Ripeto, quando l'uomo e la donna non sanno cosa fare, quando noi non sappiamo cosa fare, ma ci pensiamo sinceramente davanti a Dio, Dio interviene, lancia un suo messaggio, trova il modo di farsi vivo. E infatti c'è una terza via che a Giuseppe neanche passava per l'anticamera del cervello, diremmo. Non riusciva a pensarci. La terza via deve essergli rivelata, deve apparire un'intuizione che lui da solo non riusciva ad avere. Poi viene descritta appunto nella forma del sogno, in cui la parola di Dio si fa strada, è come se si illumina a un certo punto una possibilità che prima non c'era nella sua testa, che sembrava non poter essere percorsa. Qual è questa terza via? Prendi con te Maria e il bambino e custodiscili. Dici, beh, sì, facile, no? Noi sappiamo già come va a finire, e che Giuseppe effettivamente fa così, ci sembra facile, ma non lo era, eh? Ricordate, o è adultera e va ripudiata pubblicamente, o qualcosa viene da Dio, io mi tiro da parte perché non sono il padre, non c'entro. E invece Dio dice, guarda che tu c'entri, io ho scelto te per custodire Maria e il bambino. Questa terza via apre tutta una possibilità nuova. Ciò che era, sembrava impossibile è possibile, cioè lui può tenere Maria, quel legame, può andare avanti. Rimane giusto perché cerca di obbedire alla volontà di Dio fino in fondo e ci guadagna anche qualcosa di più, che diviene padre, adottivo noi diremmo, ma diviene padre. Questo è un po' il miracolo di questa strada nuova che si apre. Come si vede da subito che lui sarà padre in un modo sicuramente non biologico, noi diremmo, ma vero. E perché l'angelo glielo dice subito nel sogno, ella darà alla luce un figlio, Maria, ma tu lo chiamerai Gesù e dare il nome e il compito del padre. E il testo sottolinea che Giuseppe, intuita questa cosa, quando gli arriva questa intuizione che scioglie il problema, che gli dà quella terza via che è percorribile, che non riusciva a pensare, il testo sottolinea la sua pronta obbedienza. Subito si mette in gioco. E in maniera precisa il testo ci dice che Giuseppe fa esattamente come gli aveva ordinato l'angelo del Signore, che aveva detto, prendi con te Maria, non temere di prendere con te Maria. Infatti lui prese con sé la sua sposa, quella che amava. La può prendere, la può tenere con sé, la può amare. Prese con sé la sua sposa e poi gli aveva detto, tu lo chiamerai Gesù, ella diede alla luce un figlio ed egli, Giuseppe, lo chiamò Gesù. Questa è la vicenda raccontata in questi versetti del Vangelo di Matteo. Proviamo a chiederci che cosa può significare per noi oggi questa pagina, cosa dice al nostro vissuto familiare. Qua mi appoggio, vedete, dichiaro sempre un po' le fonti, mi appoggio al Papa questa sera in maniera molto esplicita, oltre al messaggio, la lettera agli sposi, penso alla lettera Patris Corde, lettera apostolica nel 150° anniversario della dichiarazione di San Giuseppe patrono della Chiesa, l'anno di San Giuseppe appena trascorso, no? E anche le catechesi, potete andare a cercarle anche su internet, sul sito del Vaticano, è molto facile, le catechesi, cioè le udienze generali del Papa del mercoledì, su San Giuseppe dal 17 novembre del 21 al 16 febbraio ha fatto una serie di catechesi, tante, una quindicina di catechesi su San Giuseppe. Proprio affrontato tanti aspetti. Ecco, da qua raccolgo a partire da questa pagina 5 spunti questa sera, più veloci, ma 5. Primo, prendere la vita come viene. Accade qualcosa di imprevisto. C'è un momento di dubbio, di indecisione, c'è un momento di crisi, magari c'è anche rabbia, perché adesso deve succedere questa cosa? Ci sta. C'è la voglia di scappare, adesso mi tiro fuori. Questo è San Giuseppe, di fronte a quello che sta avvenendo, che Maria gli racconta. Eppure lui prende la vita così com'è. Noi avremmo la tentazione di pretendere che la vita sia diversa da quella che è, dice, ecco, così è sbagliato, doveva andare diversamente le cose, non doveva succedere questa cosa, quante volte lo pensiamo, ma la vita è quella che è, la realtà ci viene incontro così com'è. Dice il Papa, molto spesso la nostra vita non è come ce la immaginiamo, vero o no? soprattutto nei rapporti di amore e di affetto, aggiungo, rapporti familiari, no? Non è sempre tutto come ce lo immaginiamo, come lo vorremmo, come ci sembrerebbe giusto. La vita di coppia, dice ad esempio, nella prima fase è sempre segnata da un certo incanto che ci fa vivere immersi in un immaginario che spesso poi non corrisponde alla realtà dei fatti. Ma proprio quando l'innamoramento con le sue aspettative sembra finire, lì può cominciare l'amore vero. Giuseppe amava di più Maria prima, quando pensava che sarebbe andato come tutte le altre famiglie di questo mondo, o dopo? È difficile dirlo, ma la realtà è stata questa. Il suo modo di amarla è passato da quello che è stata la realtà per lui. L'amore, infatti, non è pretendere che l'altro o la vita corrisponda alla nostra immaginazione. Significa piuttosto scegliere in piena libertà di prendersi la responsabilità della vita così come ci si offre. Ecco perché Giuseppe ci dà una lezione importante. Sceglie Maria a occhi aperti e possiamo dire con tutti i rischi. Ecco, prendere la vita come viene è il primo spunto di questa sera, fare i conti con la realtà è segno di amore maturo, anche se ci viene ogni tanto da ribellarci, non permettere alla rabbia o alla voglia di scappare di avere il sopravvento, affrontare. Questo fa San Giuseppe. Secondo, senza troppe parole, è un uomo silenzioso Giuseppe, questo lo sappiamo, quante volte magari l'abbiamo notato, cioè, dice sempre il Papa in una sua catechesi, i Vangeli non ci riportano nessuna parola di Giuseppe, nessuna mai, non ha mai parlato. Non significa che fosse taciturno, dice il Papa. C'è un motivo più profondo di questo silenzio. Giuseppe conferma quello che scrive Sant'Agostino. Nella misura in cui cresce in noi la parola, con la P maiuscola, diminuiscono le parole. Più accogli il Signore e più ti viene da stare un po' più zitto. Sai che non hai chissà quante cose da dire. Come sarebbe bello se ognuno di noi, sull'esempio di San Giuseppe, riuscisse a recuperare questa dimensione contemplativa della vita, spalancata proprio dal silenzio. Sappiamo per esperienza che non è facile il silenzio. Un po' ci spaventa il silenzio, perché ci chiede di entrare dentro noi stessi, di incontrare la parte più vera di noi, di affrontare quei pensieri lì in cui diciamo «e adesso cosa faccio?». Sarà giusto così, sarà giusto cosà, forse ho sbagliato, perché sento questa cosa, perché provo questa emozione, perché questo sentimento, perché questa rabbia. Ecco, silenzio vuol dire entrare in tutto questo e non è facile. Mi ricordo qualche anno fa in parrocchia, in una delle parrocchie in cui sono stato, accompagnando i giovani, in particolar modo i diciottenni, avevo proposto, come sempre tutti gli anni, gli esercizi spirituali della diocesi per i 18-19enni e a quelli che mi sembravano che fossero i ragazzi che potessero fare questa esperienza, tra cui questa ragazza che quando è tornata mi ha detto «Don mai più, sono stata male, troppo silenzio, sono stata male». Era la prima volta un po' che mi succedeva, poi in realtà anche altre persone. Non è facile il silenzio. Forse oggi più di ieri, perché ne abbiamo proprio poco, tante voci, sempre qualcosa che va, sempre una televisione accesa, sempre un po' di musica, penso anche ai ragazzi. Non siamo abituati al silenzio e il silenzio può far paura. Si può star male nel silenzio, bisogna educarsi a questa cosa. Poi apre veramente delle possibilità incredibili di contatto con la realtà e di contatto con la realtà di noi stessi, di intuizione anche e di ascolto di Dio. Il filosofo Pascal, dice sempre il Papa, osserva che tutta l'infelicità degli uomini proviene da una sola cosa, dal non saper restare tranquilli in una camera. Tranquilli. Anche con quello che succede in questi giorni, se si stesse un po' più tranquilli. C'è un silenzio buono anche in famiglia, che non è quello di chi tiene il muso. Alcune volte c'è un silenzio anche cattivo, No? Ma quello invece che permette di pensare prima di parlare, che permette di contemplare un po' la bellezza dell'altro, dimensione contemplativa. Non so se vi capita di guardare vostra moglie, vostro marito, i vostri figli, i vostri nipoti e dire che bello, che bella la mia vita. Questa dimensione contemplativa, questo pensiero può sgorgare solo se c'è un attimo di silenzio, che permette di rallentare, di calmare l'agitazione interiore, di spegnere tante fonti di distrazioni. Ecco, uomo silenzioso, San Giuseppe. Terzo passaggio, è chiamato a custodire Maria e il bambino che nascerà. È bellissimo pensare a San Giuseppe che custodisce Maria e il bambino generato in lei, cioè che si prende a cuore loro in maniera così gratuita, anche se lui verrebbe da dire io non c'entro. Invece c'entra perché dice guarda, prendili in consegna, te li affido perché tu li protegga. Questo è un compito bello nella famiglia, no? Il custodire. Il Papa dice, questa società liquida, gassosa, trova nella storia di San Giuseppe un'indicazione ben precisa sull'importanza dei legami umani. Custodire vuol dire mi stai a cuore, ti proteggo, sono attento a te. Cari fratelli e sorelle, dice il Papa, penso a tante persone che fanno fatica a ritrovare dei legami significativi nella loro vita e proprio per questo arrancano, si sentono soli, non hanno la forza e il coraggio di andare avanti. E pensiamo a, invece che c'è un legame con una persona esattamente quando ha il desiderio di custodirla. Se percepiamo anche qua stasera, dice io sì, ho voglia di proteggere la mia famiglia, queste persone, magari anche un amico, un'altra persona che conosco. Ecco, questo vuol dire che c'è un legame profondo, se ho voglia di custodire, di proteggere. Giuseppe appare come il custode di Gesù e di Maria e per questo egli è anche il custode della Chiesa. Perché la Chiesa è il prolungamento del corpo di Cristo nella storia. Oggi Giuseppe continua a proteggere il bambino e sua madre. Ecco, secondo spunto, seconda parola da far girare un po' anche nella giornata di domani, custodire. Mi prendo cura di te. Quarta, diventa padre San Giuseppe. E siamo in un tempo, lo dicono tantissimi, di crisi della paternità. Dal lato della genitorialità in generale, cioè la crisi demografica, non facciamo figli, ok? Ma anche proprio della paternità in sé intesa come quella capacità di educare i più giovani dando limiti sicuri. Mi fermo un attimo su questa questione perché è importante. Il padre, ovviamente anche la madre, cioè questo compito genitoriale che chiamiamo paternità, è la capacità di dire sì, no. Difficile dire no, perché sappiamo che subito si tende a ribellarsi. Il no, il confine, il limite è molto prezioso, perché delinea una zona di sicurezza. Tu dici al bambino, penso ai vostri figli, no? Questa cosa non si fa, lì non si va, per circoscrivere una zona in cui può fare quello che vuole, può giocare come vuole, ma non si mette in pericolo. Questo in generale è la forza della legge, anche della legge di Dio, I comandamenti ad esempio, quasi tutti in negativo, non uccidere, non dire falsa testimonianza, non commettere adulterio, non rubare, non, cioè... Questa cosa qua è sbagliata, se vai di lì sicuramente ti fai del male e fai del male anche agli altri. Se stai dentro sei libero. Genera un recinto, un, un contorno dentro il quale si può esercitare la libertà. Ecco, la nostra società, dicono in tanti, ha paura di dare dei limiti su un desiderio di sottolineare il tema della libertà, ma in realtà non facilita perché non educa, cioè non genera alla fine persone libere, perché se uno non ha dei confini non sa dove andare, è perso. Credo, dice il Papa, che sia molto importante pensare alla paternità oggi, perché viviamo in un'epoca di notoria orfanezza, usa questo termine, e si sente, questa orfanezza ci fa tanto male. Padri non si nasce, lo si diventa, e non lo si diventa solo perché si mette al mondo un figlio, ma perché ci si prende responsabilmente cura di lui, nel dare anche i limiti, nel saper dire no. E poi il Papa allora lancia anche questo sguardo, e questa sera può entrare anche nel tema della preghiera, magari anche qua tra di noi c'è qualcuno che ha avuto questa esperienza, cioè quella dell'adozione. Tante volte, tutte le volte che qualcuno si assume la responsabilità della vita di un altro, in un certo senso esercita la paternità nei suoi confronti. Per questo si parla anche di paternità nei preti e nelle suore, paternità spirituale, padre spirituale, madre spirituale, no? Perché non è solo questione biologica, ma è questo prendersi cura, no? Questo voler educare. Penso in modo particolare a tutti coloro che si aprono ad accogliere la vita attraverso la via dell'adozione, che è un atteggiamento così generoso e bello. Giuseppe ci mostra che questo tipo di legame non è secondario, non è un ripiego. Non abbiamo potuto avere figli, vabbè, ci accontentiamo di adottarne uno o due. È invece una scelta generosa e di vera maternità e paternità, molto forte. Questo tipo di scelta è tra le forme più alte di amore e di paternità e maternità. Vado in chiusura, ultimo spunto, tenerezza. Allora li ripeto, prendere la vita come viene, uomo silenzioso, saper custodire, padre nel senso di saper dare dei limiti, e tenerezza, anche per gli uomini, anche se si associa più facilmente al mondo femminile. È bello che il Papa lo associa molto a Giuseppe, che appare tenero. Possiamo domandarci se noi stessi abbiamo fatto esperienza di questa tenerezza e se a nostra volta ne siamo diventati testimoni. Infatti la tenerezza non è prima di tutto una questione emotiva o sentimentale, è l'esperienza di sentirsi amati e accolti proprio nella nostra povertà e nella nostra miseria. Ecco, Giuseppe si sente accolto in quel sogno in cui Dio gli dice: guarda che tu c'entri in questa storia, ho bisogno di te per custodire Maria e il suo bambino. Ecco, lui prova su di sé la tenerezza di Dio e per questo diventa padre tenero. E poi lo possiamo immaginare, perché il Vangelo non ci dà tantissimo, anzi, lo possiamo immaginare nell'educare Gesù, nello stargli accanto, nell'insegnargli anche un mestiere, no? Il falegname, il carpentiere, perché poi lo si dirà il figlio del carpentiere. Tutta questa tenerezza è perché lui l'ha sentita su di sé. E quindi siamo trasformati dall'amore di Dio. Se mi sento amato, so amare teneramente. Anche in Amoris Laetitia, il testo fondamentale un po' di ripresa del sinodo sulla famiglia, dice il Papa: la tenerezza ci porta a vibrare davanti a una persona con immenso rispetto e anche con un certo timore di farle danno o di togliere la sua libertà. Capite che bello? Amare con tenerezza vuol dire: ti rispetto e ho paura di farti del male. Per questo sono delicato, per questo sono delicata. Fine. Che non vuol dire non dire no, abbiamo detto, ma avendo sempre questa sensibilità dovuto al fatto che a me è stato usato un amore così. Implica il gusto di contemplare e apprezzare ciò che è bello e sacro nel suo essere personale. Mi permette di ricercare il bene dell'altro.